18:38, come ogni lunedì ritorna in onda sulle frequenze di Radio Blackout, Black In. Questa settimana una puntata speciale, doppia, forse anche tripla, e appunto tratteremo, a partire dall'evento del 27 giugno, l'omicidio di Nahel Anantar. Parleremo appunto di violenza razzista, provando a fare appunto dei passaggi tra la Francia, la storia appunto il rapporto storico tra la Francia e l'Algeria, e ci ricollegheremo con quanto successo in Italia negli ultimi anni. Colgo appunto l'occasione per anticipare che a partire dalle ore 19:30 ci sarà uno speciale Radio Blackout, appunto con dei collegamenti da la Francia, in cui appunto si parlerà, si avranno testimonianze su i cortei, le manifestazioni e le rivolte che stanno appunto avendo luogo in diverse città francesi in questi giorni, a partire appunto da l'omicidio di Nahel.
Come sempre ci potete trovare al 346-66-73-263, fateci sapere le vostre opinioni. La colonna musicale di quest'oggi sarà un mix di Gnawa Diffusion, un gruppo di svariate generazioni, seconde, terze, quarte, di origine algerina. E come tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici sapranno, il 27 di giugno è stato ucciso a sangue freddo Nahel a Nanterre, una banlieue di Parigi, durante un fermo della polizia, proprio a seguito di quello che è stato chiamato il suo rifiuto a ottemperare, che richiama una legge del 2017 della polizia. A partire dal giorno dopo, tutte le banlieue di tutta la Francia, ma anche tutte le città, sono state infiammate dal fuoco della rivolta, non solo per chiedere giustizia per Nahel, ma anche per opporsi a un sistema razzista, coloniale e assimilazionista come lo Stato francese.
E appunto non a caso, proprio per reazione alla morte, all'omicidio di Nahel, appunto, che ricordiamo è avvenuto a Nanterre, che è un quartiere storico nella cintura parigina, che ha accolto sin dagli anni 50 i flussi migratori principalmente provenienti dall'Algeria, che poi sono servite alla Francia per ricostruire la propria economia nel secondo postguerra, ed è lì che si viene appunto a creare questo collegamento, insomma, tra passato e presente, che svela comunque sia la tuttora esistenza, no, di un forte del razzismo, che comunque si trova le proprie radici nel sistema coloniale e postcoloniale. E non a caso, appunto, come si diceva prima, queste rivolte scoppiano per in reazione alla morte di Nahel, ma non solo. Il periodo in cui questo evento tragico è avvenuto è un periodo, appunto, in cui contraddistinto da insomma la ristrutturazione un po' delle varie politiche razziste francesi, e non solo, perché questo sta avvenendo anche in altri paesi europei. Non a caso ci sono delle rivolte, delle manifestazioni in atto contro la loi immigration, che comunque sia, come tante altre leggi, è accaduta la stessa cosa in Italia, promuove un sistema ancora più restrittivo e criminalizzante nei confronti, appunto, delle persone migranti. E tra l'altro arriva da ieri di ieri notte la notizia, appunto, di una nuova rivolta all'interno del CPR di Marsiglia. Diversi materassi sono stati, appunto, dati alle fiamme proprio per protestare contro le condizioni di vita all'interno di quella struttura. Appunto, a partire da questo, le condizioni CPR, che comunque sia verranno poi un sistema che verrà ampliato sino, appunto, alla nuova legge sull'immigrazione, che trova luogo la rabbia generazionale, appunto, che sta infiammando le città francesi in questo momento.
In generale, questi sono stati anni molto difficili per la Francia, sia per la politica interna che per la politica esterna. Ne abbiamo parlato più volte in questo programma del neocolonialismo francese, che in realtà sembra ormai volgersi al termine, ma, diciamo, così come lo conosciamo, probabilmente prenderà un'altra forza, un'altra forma. Il colonialismo francese in Africa è fortemente indebolito, e io sono abbastanza convinta che questo abbia anche un po' infiammato, abbia buttato altra benzina sul fuoco delle rivolte, perché ormai è chiaro che la Francia è uno stato debole, senza controllo. C'è chi dice che il potere dell'Occidente è in declino, e la Francia rappresenta proprio questo tipo di passaggio storico. Abbiamo visto Emmanuel Macron veramente molto in difficoltà negli ultimi anni, l'abbiamo visto viaggiare in diverse ex colonie dove è sempre stato contestato, dove sono state contestate le politiche francesi, le politiche estere, le politiche neocoloniali, e il discorso del neocolonialismo, del postcolonialismo, è centrale anche all'interno delle rivolte. Ricordiamo che la maggior parte delle persone che stanno protestando adesso sono ovviamente i discendenti dei dei popoli colonizzati, e questa è una storia che non potrà mai essere dimenticata. Non è casuale che Nanterre si sia infiammata subito negli anni 50. Era nata come bidonville dell'immigrazione algerina, e quindi la comunità algerina è stata fortemente radicata in quel quartiere, e quel quartiere ha ospitato tantissimi militanti del Fronte di Liberazione Nazionale, diventando un avamposto. E sempre proprio in quella zona è stata molto forte la repressione dello Stato francese durante quegli anni, in quanto appunto c'erano diverse persone molto attive contro la colonizzazione dell'Algeria durante la guerra.
E sempre per riguardo il CPR di Marsiglia, sono arrivate altre notizie. Queste anche sono della giornata di ieri, a seguito appunto dell'incendio appiccato all'interno, in segno di protesta all'interno del CPR di Marsiglia. La repressione non si è fatta attendere, quindi appunto ci segnalano che a seguito dell'incendio appunto che ha riguardato due dei edifici del CPR di Marsiglia nella notte del primo luglio, una persona tunisina è morta dopo diverse ore di coma all'ospedale. Secondo le testimonianze dei prigionieri del centro del CPR, altre persone sono state portate all'ospedale da ieri, quindi dal giorno delle rivolte, e appunto da qualche ora dopo qualche ora aver appreso la notizia della morte di un compagno appunto all'interno della struttura, un amico, anche lui detenuto all'interno del centro, ha fatto un tentativo di suicidio. Nel frattempo, sempre a seguito della rivolta, la polizia ha pestato i prigionieri, sono stati privati di acqua, elettricità, di visite e di materassi. Quindi un'altra persona è stata uccisa dallo Stato, mentre appunto nel frattempo le città sono in rivolta, sempre per protestare contro un omicidio di Stato. Box from
E da quando è stata varata la legge sul refuso tempéré, quindi che ha diciamo sdoganato l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, nel momento in cui il sospettato si rifiutasse di ottemperare i doveri, gli omicidi di violenza poliziesca in Francia sono drasticamente aumentati, ed è proprio questo che ci restituiscono le proteste. È chiaro che poi c'è sempre diciamo una morte che diventa la goccia che fa traboccare il vaso, ma arriva al seguito di tantissime morti. Noi abbiamo spesso citato il caso di Adama Traoré, facendo un po' il parallelismo con Stefano Cucchi, anche perché la sorella di Adama, Assa Traoré, è in prima linea da sempre contro la violenza poliziesca, tant'è che si è fatta anche vedere molto spesso, è una di quelle che cioè vi invito insomma a seguire il suo account, perché è sempre molto informata su questo. La polizia francese negli ultimi 70 anni continua a spargere violenza, e questo è profondamente legato alle forze armate che operavano nelle colonie. Oggi parleremo di Algeria non solo perché Nahel era di origine algerina come tantissimi francesi, ma anche perché è stata un territorio in cui, diciamo forse il territorio in cui si è abbattuta in modo più forte la violenza colonialista della Francia, è una ferita ancora aperta, ma soprattutto perché anche lì c'è stato un enorme rimosso, soprattutto quello del massacro di cui parleremo più avanti, quello del 1961 a Parigi, dove furono uccisi più di 150 algerini e algerine, ancora non si sanno i nomi. E ciclicamente questa storia coloniale viene fuori e verrà sempre fuori fino a quando la Francia non sarà costretta ad affrontarla. Infatti quello che faremo un po' in questa puntata di Black In è dare un inquadramento storico-politico dell'epoca di decolonizzazione della Francia. Faremo dei collegamenti con la violenza poliziesca in Italia, dove purtroppo le reazioni non sono assolutamente paragonabili a quello che sta succedendo e succedendo in Francia. E rimanete poi con noi fino alle 19:30 e oltre, dove ci ricongiungeremo con altre compagne per fare 2 o 3 ore, quante ne vengono fuori, di approfondimento sulle rivolte che ci sono in tutto il territorio francese, con tantissimi collegamenti, tantissimi audio di compagni e compagne razzializzati anche, che sono adesso in Francia. غير انا وياك عمري يا بلامور صوماج غير انا وياك دلالي يا والباقي يا رواج Se qualcuno ha ascoltato la nostra puntata del 5 dicembre sul massacro di Tiaroy in Senegal, forse si ricorderà tutta l'analisi che abbiamo fatto di come la Francia sia stata una di quelle potenze che, attraverso l'assimilazione culturale, politica, economica anche, è riuscita a mantenere questo legame perenne con le colonie. E infatti quello che è successo nel 1900 è che è stata creata un'armata nera, coatta, è stato un reclutamento coatto di giovani uomini da tutte le colonie africane, quindi dell'Afrique de l'Ouest, Senegal, Costa d'Avorio, ma soprattutto anche Algeria e Marocco. Vi consiglio di ascoltare questa puntata perché abbiamo indagato il fenomeno molto, molto a fondo. E poi sono proprio gli stessi discendenti, oppure loro, che hanno costituito una prima ondata di immigrazione in Francia. La Francia aveva promesso ai combattenti la cittadinanza francese, la pensione e anche il pagamento per il servizio militare prestato, cosa che in realtà non è mai successo, questo patto non è mai stato mantenuto e questo ovviamente è stato motivo di risentimento. Al di là di questo, moltissime persone che erano venute in Europa a combattere si sono poi fermate sul suolo francese, iniziando a fondare quelle grandi comunità che si sono ingrandite dopo la Seconda Guerra Mondiale negli anni 50 e 60. Non è infatti un caso che nella zona di Marsiglia ritroviamo così tanti magrebini o così tanti africani dell'Ovest, proprio perché lì c'erano stati tantissimi insediamenti di disertori dell'esercito. Ma ritornando alle forze armate francesi, ebbene, quando la Francia inizia a capire che insomma le colonie sono perse ormai, che bisogna, come dicono loro, concedere l'indipendenza non è stata concessa, l'indipendenza è stata strappata attraverso guerre, attraverso rivolte quasi in tutti i paesi, allora rientrano le forze armate che erano a distanza nelle colonie e portano in Francia tutte quelle tecniche di guerriglia, di guerra, di contenimento che erano state applicate nelle colonie. Primo fra tutti il prefetto Maurice Papon, che diventa prefetto di Parigi, essendo stato già un comandante della guerra contro gli algerini. Quindi vi lasciamo immaginare, dopo che c'è stato un allenamento del genere da parte delle forze armate, che cosa poi è stato messo in campo. E infatti è proprio Papon che condurrà la repressione del movimento algerino di fronte nazionale in Francia con metodi violentissimi, con torture nelle cantine delle caserme, e verrà poi processato, insomma ci sarà un tentativo di processo, perché Papon era anche stato sempre comandante delle forze dell'ordine anche durante il governo di Vichy, quindi era proprio uno schifoso, insomma. Ma nonostante questo non ha mai risposto veramente dei suoi crimini, non abbastanza.
un vero e proprio riportare, no? Le strutture del dominio coloniale nel ventre della bestia. Questa è un'espressione che veniva usata, è stata usata, appunto coniata in Inghilterra, proprio per fare riferimento, no, al modo in cui il colonialismo poi si ristruttura con le migrazioni postcoloniali, delle migrazioni appunto che in Europa, in molti paesi europei, tra cui anche la Germania, la Francia, in minorissima parte anche l'Italia, perché comunque sia soprattutto in Italia le migrazioni, almeno in quella fase lì, hanno riguardato principalmente gli spostamenti dal sud Italia al nord, però comunque sia dei flussi migratori per ricostruire, no, l'economia e sostenere la ristrutturazione neoliberista, insomma, del capitalismo. Però riportare questi strumenti di dominio e insomma anche mascherarli in un certo senso nel ventre della bestia. Proprio in quegli anni l'UNESCO e tante altre organizzazioni internazionali hanno lavorato tantissimo, dopo appunto la sconfitta del nazifascismo, a eliminare, no, un po' confutare il termine razza e razzismo, quindi all'eliminazione in un certo senso del problema. Questo proprio mentre, appunto, come si diceva prima, i paesi europei accoglievano le persone migranti, come il caso dell'Inghilterra, ma soprattutto anche della Francia rispetto all'Algeria. Queste migrazioni sono avvenute, cioè in maggior parte dei casi, grazie anche alla concessione, tra virgolette, della cittadinanza, e questo vale anche per l'Inghilterra. Molte persone che comunque sia erano cittadine francesi, poi appunto sono state invitate a partire per la Francia, insomma, dove avrebbero trovato dei posti di lavoro. E lì appunto tra il 62 e il 68 vari accordi, no, tra la Francia e l'Algeria sono stati stipulati per insomma in un certo modo regolamentare quella che era le condizioni di accoglienza di quelli che erano veri e propri comunque sia cittadini algerini, e a rendere tutto molto più complesso in quegli anni, soprattutto poi comunque verso gli anni 70, fu la presenza anche di organizzazioni comunque sia di algerini francesi, ex colonizzatori francesi rientrati appunto dall'Algeria, che si sono fortemente opposti all'indipendenza dell'Algeria, e quindi comunque sia andando anche a minare quelle che erano invece le azioni del fronte di liberazione nazionale. Questo poi, quando la Francia, cioè l'Algeria, ha ottenuto l'indipendenza, ha esacerbato comunque sia rapporti, insomma, il razzismo in quegli anni.
Queste politiche sono state messe in campo dalla Francia in diverse colonie proprio negli anni 70, sempre all'interno di questa ottica di assimilazione non solo culturale ma anche proprio del capitale umano delle colonie. Sono state concesse anche lì dei permessi, insomma dei corridoi per l'immigrazione delle persone dalle cosiddette Antilles francesi, da Guadeloupe, dalla Martinique. Nelle testimonianze di chi poi è arrivato nella metropole, come la chiamavano i popoli colonizzati, una volta arrivati nella metropole hanno capito che quello era un biglietto di sola andata, ed effettivamente è stato così, non c'era più possibilità di ritorno. E questo è stato proprio messo in campo in un periodo in cui la Francia aveva bisogno di manodopera a basso costo per ricostruire il paese, c'era il boom economico, e quindi sempre in un'ottica di colonialismo la manodopera a basso costo si va a cercare nelle colonie, e quindi bisogna aprire dei corridoi, oppure bisogna dare la cittadinanza, che è sempre stata utilizzata dallo Stato francese come strumento di assimilazione in tutti i sensi, appunto, per rendere i cittadini, anche se poi sono rimasti cittadini di serie B. E quando intendo rimasti, quando dico rimasti, lo intendo ancora adesso, perché le persone che abitano a Guadeloupe o a Martinique sono tutti gli effetti cittadini francesi sulla carta, ma poi una volta giunti in metropole, come diceva sempre Messezer, come diceva Franz Fanon 70 anni fa, e non è cambiato niente, si rendono conto di essere cittadini di serie B perché non sono cittadini bianchi.
e sull'essere appunto cittadini di serie B appunto tuttora a distanza di diversi decenni le prime generazioni di algerini trasferitosi in Francia all'indomani dell'indipendenza dell'Algeria, molti di loro appunto che sono dei retraités, dei pensionati célibataires, quindi single, che nella maggior parte dei casi appunto una volta raggiunta l'età pensionabile passano un periodo di tempo in Francia, un altro periodo di tempo in Algeria, giustamente per godere comunque sia della pensione. E ci sono appunto diversi articoli, diversi servizi appunto che testimoniano il fatto che nonostante decenni di lavoro salariato in Francia, in particolar modo a Marsiglia, molti di questi pensionati continuano ad avere problemi ad accedere comunque sia a tutti gli aid, agli aiuti insomma dello Stato, dall'aiuto all'affitto, dai sostegni per l'affitto, sino al riconoscimento appunto dei contributi pensionistici. Questo per gabole burocratiche, per problemi appunto a registrare la residenza, cose appunto che comunque sia sono molto simili a quelle che succedono in Italia, ma che comunque appunto a distanza di tanti decenni dimostrano come insomma l'integrazione, no, che era stata promessa all'inizio, no, per come motivo per trasferirsi in Francia, no, per abbandonare la propria casa con la promessa appunto di poterci ritornare dopo, no, con un bel gruzzoletto, una fortuna, alla fine non è un patto completamente tradito, che comunque sia appunto continua a far vivere a queste persone che ormai appunto sono anche anziane problemi, cioè far vivere la sensazione comunque sia di essere comunque cittadini di serie B. Molti di questi sono anche appunto hanno problemi abitativi, nella misura in cui molti di loro continuano a vivere negli hotel meublé che venivano appunto riservati alle persone appunto algerine che arrivavano in quegli anni, e appunto rischiano anche comunque sia di essere sotto sfratto, appunto perché comunque sia con tutti i processi di riqualificazione eccetera è molto più redditizio, soprattutto in quartieri storici vicini al porto. Nel caso di Marsiglia è molto più redditizio comunque sia trasformare questi hotel, queste strutture, questi edifici in strutture turistiche piuttosto che riconoscere a delle persone diritti come quello alla casa.
Hai fatto bene a parlare di questo patto tradito, del modello di integrazione francese che di fatto non è un'integrazione evidentemente, ma anzi è un'assimilazione quando va bene ed è quasi sempre violenta. Negli ultimi 10 anni è stato centrale l'islamofobia in Francia, che è quello che è sempre stato usato dallo Stato come un'arma per escludere buona parte della popolazione razzializzata, chiudendo le moschee. Ricordiamo che Macron qualche anno fa è stato l'unico presidente che ha osato chiudere le moschee sul suolo francese, cosa che nessun altro aveva fatto prima di lui. Sì, così come non vengono più concesse autorizzazioni per aprirle di nuove. Abbiamo parlato molto spesso delle leggi contro il velo negli spazi pubblici, che vanno a ledere il diritto all'autodeterminazione, ma che soprattutto vengono usate dallo Stato come un'arma per escludere una parte della popolazione, ed è la parte di popolazione razzializzata, è la parte delle banlieue, ed è la parte che adesso sta facendo i riot per le strade.
Maintenant c'est à vous. Oh.
E come sempre, quando la violenza, alla violenza si risponde con violenza, ed è questo quello che stiamo vedendo adesso nelle strade. Dopo tanti anni di esclusione, quei figli dei colonizzati, dei dannati della terra, si vogliono riprendere quello che è loro. Ricordiamo che ovviamente parliamo di numeri veramente veramente grandi, di gente razzializzata in Francia, e riguardo alle rivolte parliamo di ragazzi veramente giovani, circa un terzo di loro ha meno di 18 anni, e questo lo andremo a indagare poi nello speciale delle 7:30, cosa che insomma è stata un po' una sorpresa. E le reazioni che ho sentito spesso in questi giorni, parlandone con gli amici e con le amiche, è: come mai queste cose non succedono in Italia? Ovviamente non c'è una risposta a tutto questo. Ad ogni modo, la violenza della polizia in Italia è ben evidente. Già solo quest'anno, inteso diciamo dall'estate scorsa a quest'estate, ci sono stati diversi morti che non hanno fatto praticamente nessuna notizia. Forse vi ricorderete almeno di qualche anno fa, quando abbiamo seguito il caso di Younes El Boussettaoui, ucciso da un assessore leghista a Voghera, quindi ucciso proprio dalle istituzioni, non in senso lato evidentemente. E non ultimo Oussama Ben Rebah a Padova, quando durante un controllo, un giovane ragazzo tunisino che durante un controllo della polizia è finito in un canale. E ovviamente gli sbirri dicono che si è lanciato lui in quel canale per sfuggire al controllo della polizia, ma i due amici che erano con lui dicono che è stato lanciato dagli sbirri ed è morto per annegamento in un canale gelato, perché le operazioni di soccorso sono partite volutamente troppo tardi e quindi è stato ritrovato solo il cadavere.
Sì, poi come purtroppo un classico in queste situazioni, il PM non ha autorizzato nel visionamento delle videocamere, né comunque sia effettivamente lavorato perché ci fossero delle testimonianze sull'accaduto, facendo appunto valere la narrazione tossica che si dà sempre in questi casi, che appunto sul fatto che verteva sul fatto che Oussama in particolare fosse una persona delinquente, un criminale, e che non avesse i documenti, e quindi questo comunque sia, come in tanti altri casi, come anche quello di Younes El Boussettaoui, di cui sicuramente parleremo più avanti, ha dominato l'opinione pubblica. Come se appunto non avere i documenti fosse una colpa a tutti gli effetti, che potesse anche valere in sede di giudizio, no? Per capire le circostanze appunto di una morte del genere, che comunque è inflitta dallo Stato, anche perché comunque sia che vita è quella in cui devi scegliere se farti fermare dalla polizia ed eventualmente morire pestato in una questura, oppure buttarti in un fiume per tentare appunto di scappare al fermo.
Per non parlare di tutte le vittime della violenza poliziesca nelle carceri, nei CPR, per le strade dei nostri quartieri. Spesso parliamo di barriera. Tra parentesi, gli strilli che sentite al microfono sono voluti, sono i ragazzini che giocano in cortile, e ci sembrava giusto che avessero anche loro un piccolo spazio all'interno di questa puntata. Quindi la violenza poliziesca è veramente a qualsiasi livello, e come è stato detto più volte per Nael, ma anche per George Floyd, lì c'è stata la fortuna che qualcuno abbia filmato la scena, perché allora essere messi di fronte al fatto scatena la rivolta, scatena la goccia che fa traboccare il vaso. Ma non può essere questo il punto di arrivo, questo deve essere un punto di inizio per una presa di coscienza, per un defund the police, per smantellare questa istituzione, che è comunque quello che stanno chiedendo adesso in Francia. Non si chiede solo la punizione dello sbirro che ha sparato, sarebbe troppo facile, che comunque era uno sbirro esperto, insomma, non era proprio uno di primo pelo, ma il ragionamento va ovviamente oltre, va al togliere fondi alla polizia, che è un'istituzione razzializzante, dove il racial profiling è centrale, dove vieni fermato solo per non essere bianco. E in Italia è esattamente la stessa cosa. Vi invito a farvi una passeggiata per Barriera, soprattutto dove ci sono i militari con le camionette, vedere quante volte vi fermano se siete bianchi, o quante volte vi fermano se invece avete un colore della pelle diverso, e parte tutto da lì.
E poi appunto un altro parallelismo che vedo tra quello che sta succedendo adesso in Francia, in particolar modo appunto nella narrazione della persona, no? Di Nahel, con quanto successo a Younes Bouzetaoui, che ricordiamo appunto essere un signore marocchino morto, ucciso da un ex
Massimo
assessore alla sicurezza leghista. Ha ucciso appunto in piazza la notte del 21 luglio 2021, se non sbaglio, ucciso appunto a colpi di pistola perché l'aggressore aveva ritenuto di essere stato appunto aggredito da Younes. In realtà poi le dichiarazioni successive, che comunque presentavano anche tutta una serie di distorsioni e
intimidazioni anche da parte di Massimo Adriatici, che appunto era un assessore comunale, quindi con un certo potere.
Sì, che era anche conosciuto comunque sia in giro per avere comunque girare armato, insomma, con questo mito, no, della self-defense, cioè autodifesa, no? Da sceriffo, che punisce appunto i criminali. Il crimine di Younes era quello appunto di essere in strada di notte, di avere comunque sia dei problemi di natura psichiatrica, di insomma avere dei disagi e di essere etichettato appunto come l'uomo straniero, marocchino, molesto, inquietante, e per questo appunto ha meritato evidentemente di morire. E anche dopo la sua morte, comunque sia, quello che è stato, cioè hanno provato comunque sia a sporcare ancora di più l'immagine comunque sia di questa persona, quando in realtà bisognava soltanto insomma sottolineare il fatto che si trattasse e denunciare il fatto che si trattasse di un omicidio razzista fatto dallo Stato. Quello appunto che il punto in più è che hanno provato comunque sia a sporcare ancora di più la sua immagine, dicendo che né lui né la sua famiglia avevano la cittadinanza italiana e non avevano i documenti in regola, cosa che poi è stata smentita. Ma anche se così non fosse stato, di nuovo si ritorna al discorso per cui ha la cittadinanza, non ha la cittadinanza, i documenti, non i documenti, come se non sono regolari allora merito di morire. Anche su Nahel, appunto, in molte interviste a vari anche esponenti tra virgolette della comunità algerina, comunque sia anche personaggi come giornalisti o della cultura insomma franco-algerina, è stata posta la domanda se Nahel fosse un franco-algerino, fosse un algerino di seconda generazione, se avesse la cittadinanza algerina, se avesse la cittadinanza francese, come se questo cambiasse qualcosa.
Sì, oltretutto nella vicenda di Younes è stato anche centrale il patriarcato, la difesa della donna. Nella sua vicenda, anche nel caso di Alika Ogorciuku, non so se vi ricordate l'omicidio di Civitanova Marche l'estate scorsa, quando questo signore nigeriano disabile è stato ucciso a mani nude, a botte, a sangue, da un uomo italiano che l'aveva accusato di aver molestato la sua compagna o di averla guardata troppo. E la stessa cosa è stata poi riportata anche nel caso di Younes. Massimo Adriatici ha detto che Younes era molesto con una ragazza e che lui aveva difeso una donna. E allora si ritorna al mito dello stupratore nero che è sempre presente. Un maschio razzializzato fa paura, evidentemente, fa paura allo Stato, fa paura alle istituzioni, alle persone, e dall'opinione pubblica viene accettata come una giustificazione per uccidere qualcuno. Io mi ricordo anche nella vicenda di Alika Ogorciuku, era accettato, si diceva vabbè, ma in fondo l'altro ha difeso la sua compagna. Sì, ma ha ucciso un uomo a botte perché era nero e si è sentito in diritto di togliere la vita ad un altro uomo perché era nero, fondamentalmente. Non stava facendo niente, non stava derubando nessuno, per dire, non è stato un atto di difesa quello, è stato un atto di pura violenza, proprio perché la violenza poliziesca sì, si espleta a diversi livelli, come abbiamo detto prima, nelle strade dei nostri quartieri, nei CPR, nelle prigioni, ai controlli della polizia, alla frontiera, ma forse quello che è ancora più spaventoso è poi la violenza tra cittadini, diciamo, quando non c'è neanche un uniforme di mezzo.
E appunto è recentissima invece la notizia di Akwasi Adolfo Friedrich, un uomo poi identificato dopo la sua morte, ucciso a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, questo mese. Si trattava appunto di un signore di origini ghanesi che da diverso tempo viveva in un parco a Pomigliano, senza fissa dimora, e appunto aveva già subito dei pestaggi nelle settimane precedenti, ma appunto evidentemente c'è uno degli ultimi pestaggi appunto in cui è stato esposto per il solo fatto di essere nero, di non avere una casa e quindi di dover dormire per strada, lo ha lasciato appunto, ha fatto sì che perdesse la vita, anzi si presume che sia stato appunto lasciato agonizzante, morire appunto per strada in un parco. Ecco, casi come questi fanno riflettere ancora di più su come la dimensione di classe renda visibile o meno visibile, no, questo tipo di eventi quando accadono, e soprattutto appunto se riflettiamo sul fatto che quando hanno ucciso George Floyd negli Stati Uniti buona parte del governo si è inginocchiata contro il razzismo negli Stati Uniti, però quando qua si tratta di persone nere morte in Italia per mano dello Stato, ma anche per mano di persone, insomma, che non, cioè persone, cittadini eccetera, nessuno si esprima in nessun modo, anzi si provi anche comunque sia a cercare di caratterizzare la persona senza, con tutte quei pregiudizi che dicevamo prima sul fatto di non avere documenti, sul fatto di essere dei criminali, sul fatto di essere dei delinquenti. In questo caso appunto il silenzio il silenzio mediatico e istituzionale su questa faccenda fa proprio appunto capire quanto le vite delle persone nere non contano niente, anche quando sembrano contare qualcosa è semplicemente una questione di visibilità e di impossibilità di tacere dal momento in cui, cioè, si decide di dare una visibilità a queste cose.
A me sembra che queste notizie vengano sempre condite da un pietismo veramente un po' schifoso e non viene mai fuori la rabbia. Cioè la prima reazione è quella di dire oh poverino, con questo tono così, e non c'è mai la rabbia di dire oh poverino, non era giusto che morisse in questo modo. Così come non fanno mai notizia tutte le donne razzializzate, uccise dal razzismo, dai mariti violenti, dai datori di lavoro, molestate, violentate. Se fate caso si parla quasi solo di uomini e sono casi, ne si parla proprio perché c'è un video, perché non si può, lo Stato non può più mentire, le istituzioni non possono più nascondere la verità perché c'è una prova. Ma quante sono le vittime che sono passate inosservate perché nessuno le ha filmate? Quante sono? Tantissime, e non lo sapremo mai. Ed è un po', non so come dire, è strano pensare che invece, appunto, con George Floyd, io mi ricordo pure le istituzioni in Italia che si inginocchiavano, facevano dichiarazioni veramente da brividi, schifose, becere, quando invece le vittime della violenza razzista, sia poliziesca che non, a casa nostra non vengono mai considerate, non vengono risarcite le famiglie, non si indaga per cercare la verità, ma anzi si insabbiano spesso i procedimenti, e allora diventa veramente un antirazzismo di apparenza. Ma soprattutto qua non, raramente c'è quell'ondata di rabbia, c'è stata però negli ultimi anni forse si è un po' assopita.
Poi appunto questo secondo me perché è super utile, no? Da un lato fare un po' di race washing, nel senso di assumere, no? Appropriarsi di tutte quelle strutture, di quelle forme discorsive, e anche all'apparenza comunque sia appropriarsi di un discorso antirazzista, però continuare con l'altra mano comunque sia a promuovere leggi, decreti che restringono sempre di più la libertà delle persone da tutti i punti di vista, che comunque, e anche comunque sia alimentare la criminalizzazione, no? Di persone, nazionalità, quartieri interi. Cioè il discorso dei quartieri periferici è super, super vero, è transeuropeo e penso che non solo. E, insomma, lo vediamo bene con il quartiere a cui stiamo trasmettendo in questo momento, che è quello di Aurora, nel pieno di processi di riqualificazione e rigenerazione urbana, che si fondano proprio, le premesse proprio di intervento si fondano proprio su un degrado, un quartiere, sul fatto che il quartiere è uno stato di degrado perché è attraversato da persone razzializzate, e comunque se le istituzioni a livelli molto molto vari partecipano a queste cose, dalle nostre, dalle università di Torino, che comunque sia promuovono progetti di riqualificazione, riqualifichiamo il parco, riqualifichiamo il fiume, riqualifichiamo questo, quest'altro, sino comunque sia al comune o anche altri enti privati, insomma esperti, no, nella ingegneria sociale, per cui si fanno il progettino. Tra tutti questi, forse almeno il più recente è Tonight, che ricordiamo nella ricerca, nel progetto di ricerca che ha accompagnato poi tutte le azioni fatte sul territorio, in questa ricerca le premesse di intervento, cioè in cui si chiedeva perché è interessante e importante agire, rendere più sicure le notti in Aurora, era proprio il fatto che erano attraversate da persone razzializzate, questo tramite una serie di interviste fatte alla popolazione di Aurora. Poi vabbè, non scendiamo nei dettagli del come sono state intervistate queste persone e la selezione di queste persone, però è fuoriuscito proprio il fatto che ci siano persone straniere, uomini, neri, arabi, di notte, di sera, sui marciapiedi, a parlare e ridere, perché c'era anche la menzione ridere, crea insicurezza nelle persone. Dico, cioè, proprio il fatto che io esista, cioè sono sull'angolo della strada e sto ridendo, ti dà fastidio questo? Ti fa sentire poco sicuro? Cioè, è veramente fuori di testa questa cosa.
La criminalizzazione inizia poi da quando sono piccoli, da quando sono bambini e bambine. Oltretutto io ci tengo sempre a parlare della scuola, ma le scuole di questi quartieri, alcune, ricevono dei finanziamenti in più perché vengono considerate delle aree a rischio. Quindi la criminalizzazione e la razzializzazione dei quartieri poi diventa un business per le istituzioni statali. La riqualificazione di cui abbiamo parlato, tutte la lavalanga di soldi che viene versata su questo quartiere, ma non sugli abitanti, ma sulle istituzioni che sono poi gestite da dei politicanti, sulle circoscrizioni, perché appunto sono aree a rischio. Ma aree a rischio di cosa? Aree a rischio perché ci siamo noi, perché è questo l'argomento che sottende. È anche un posto come il checkpoint, adesso io mi affaccio alla finestra, vedo, non so, 30 maschi neri, sono tutti senegalesi, e questo già fa paura, e sono dei ragazzini di 16 anni, ma non è che fa paura solo ai cittadini e alle cittadine borghesi, fa paura anche a tanti e tante di noi che attraversano questo quartiere, proprio perché il razzismo è interiorizzato, è permeante, ne abbiamo parlato all'ultima puntata, e quel racial profiling che ti fa pensare che se tu vedi dei connotati di quel tipo lo associ a un criminale, a qualcuno che ti vuole derubare, a qualcuno che ti vuole molestare. E allora poi però gli stati utilizzano queste nostre percezioni per lucrarci sopra e per spingere la popolazione razzializzata sempre più ai confini delle città, sempre più nelle aree dove non ci sono servizi.
E inoltre appunto forse magari ci abbiamo anche verso la conclusione, anche se ci stiamo sfogando. In ogni caso si tratta anche in questo caso secondo me proprio di un patto, nel senso che prometto, no, in sicurezza ad una parte della popolazione che di solito è quella bianca, quindi stringo un patto che si fonda sulla supremazia bianca, per cui fornisco una serie di rassicurazioni morali, perché comunque sia, nel senso, stiamo parlando anche se parliamo alla popolazione bianca di Aurora, di Barriera, di Milano, nel senso non c'è welfare, non ci sono case, cioè c'è un'emergenza abitativa, una crisi del mercato degli affitti, per cui, cioè, e parlando soltanto di questo piano qua, per non parlare dello smantellamento progressivo negli ultimi anni delle misure di welfare, dal reddito di cittadinanza a tante altre misure, ecco, è inesistente. Però io fornisco delle rassicurazioni morali, psicologiche più che morali, sul fatto che io sono, lo Stato è presente, lo Stato arresta, lo Stato fa delle retate, venendo in qui nuovamente l'incrocio Corso Giulio, Corso Vercelli, Corso Brescia era insomma pieno di camionette appunto che come spesso accade stavano facendo retate all'interno dei mini market, dei negozi del quartiere. E questo è un segnale appunto che viene dato alle persone per dire noi agiamo, ci siamo, vi confortiamo, mentre in realtà vi priviamo di qualunque tipo di diritto. Per questo che non bisogna credere al razzismo, non bisogna credere a questa enorme menzogna, sicuramente a livelli diversi, ma tutti stiamo subendo una deprivazione materiale che andrà a peggiorare sempre di più.
تعبي وشقاها
Bene, dopo questo sfogo sulla criminalizzazione dei quartieri e delle nostre persone, chiudiamo con questa puntata di Black In. Sono le 19:28 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come sempre vi ricordiamo di sostenere la radio, andate sul nostro sito www.radioblackout.org, dove ritroverete tutti i podcast di Black In, ma anche tutti i podcast delle altre trasmissioni. E adesso vi lasciamo sempre a qualche pezzo di Genawa Diffusion prima di iniziare con il nostro speciale insieme ad altre compagne della radio, insieme ad altre compagne e compagni che sono in Francia. Adesso ci risentiamo tra qualche minuto per uno speciale di analisi politica e sociale sulle rivolte in Francia. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Black In, nel caso non ci sentissimo più tardi. Salutiamo tutti i reclusi dei CPR e ci sentiamo tra qualche minuto. Godetevi la musica. دايما نقول زماني شرع الله يا الحباب معاكم يا جيراني شرع الله يا الحباب معاكم يا عرفاني ساكم بالبدا طول الداجن بات الخمام في الضيق وفي الشدة وزهاب غناكم داير لا من يقرا لي امدا العاشق حالو عدم والعاشق فيه تعدام هاي متهو الفاني شرع الله يا الحباب يلي قلبي يهواكم شرع الله يا الحباب معاكم يا عرفاني